Storie.
Storie, scritte, musicate, disegnate e naturalmente vissute.
In ogni caso, raccontate.
Storie, raccontate su pagine di libri, su spartiti musicali,
in sequenze cinematografiche e attraverso spettacoli teatrali.
Storie, evocate dalla leggerezza di un disegno, dai colori accesi di un dipinto, dai contrasti di una fotografia.
Storie.
Ma anche semplicemente ricordate in prima persona.
Storie.
Storie.
Inventate, ma anche vere.
Sempre e comunque esperienze dirette dello spirito umano.
Storie.
Storie. Filtrate dall'immaginazione e dall'arte.
O al contrario, passate al vaglio dei fatti della vita.
Storie. Storie. Sempre e comunque le voci di autori e protagonisti. Cari amiche e cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca. La nostra storia di oggi è una storia che intreccia musica e amore, la storia di un ballerino scritta anche da un ballerino. Vi presento subito il nostro protagonista, che è Fabrizio Laurentaci. Benvenuto.
Grazie.
39 anni, appena compiuti, di nascita barese, balla e anche scrive, evidentemente. Oggi, infatti, è venuto a presentarci Castelli di Paglia, il suo primo romanzo edito da Tirus. È un romanzo d'amore, vero Fabrizio?
Sì, è una storia d'amore, indubbiamente una storia d'amore.
Nella quale storia, però, un ruolo importantissimo è svolto dalla radio, guarda caso, e un altro ruolo importantissimo, più importante, è svolto dalla danza.
Sì, io direi un 60-40%, ovviamente il 60 è il mondo della danza, soprattutto professionale, il mondo della danza professionale, e il 40% è il mondo della radio.
Ecco, adesso cercheremo di spiegarne qualcosa in più, però vorrei dare subito alle nostre amiche e ai nostri amici in ascolto un saggio di questa tua scrittura, e non anticipo niente, proponiamo all'ascolto appunto un passo da Castelli di Paglia e poi lo commentiamo.
Un giorno, per strada, mi fermai davanti ad una vetrina. Mi accorsi che il vetro non rifletteva la mia immagine. Poco dopo fu sera. I lampioni illuminavano il ciglio della strada. Mentre camminavo non riuscivo a trovare la mia ombra. Mio Dio, pensai, prima la mia immagine non riflessa, adesso la mia ombra. Non so più chi sono. A pochi passi da me c'era una chitarra. Provai a strimpellarla, ma non ne vennero fuori che note sconnesse. Un sax lì vicino. Forse questo è il mio strumento. Vi soffiai dentro, ma il risultato fu una serie di suoni tronfi, acuti, sgradevoli. Raccolsi un gessetto colorato e provai a disegnare qualcosa, sperando potesse ripetersi il miracolo di Giotto. Ma, ahimè, un disegno, qualche scarabocchio, nulla di più. Ero nello sconforto. Diedi un calcio ad un barattolo e con le mani in tasca mi avviai senza meta. Ma dopo pochi passi, sul bordo d'un prato, trovai un vecchio paio di scarpe di tela bianca. La forma era strana, a barca quasi, e con degli elastici. In ognuna di esse vi era una piuma, una rosa nella destra ed una blu nella sinistra. Le infilai. Calzavano perfettamente ai miei piedi, i quali, all'improvviso, come per incanto, cominciarono a muoversi in ogni dove. E così tutto il mio corpo cominciò a muoversi e, assecondando quel magico impeto, a danzare. Un'ebbrezza mi pervase, una gioia mai provata. Sentivo l'aria, l'acqua, la terra e il fuoco non bruciava. E quando esausto mi fermai nel mezzo di quel prato, le piume a me dinanzi fluttuarono dolcemente e morbide ricaddero sul mio corpo. Un giorno trovai delle vecchie strane scarpe di tela. Quel giorno trovai il mondo, il cielo e l'universo. Quel giorno conobbi finalmente me stesso.
Allora, era un passo da Castelli di Paglia di Fabrizio Laurentaci, e il libro di cui stiamo parlando oggi è la storia che stiamo raccontando oggi. Questa in particolare che abbiamo appena ascoltato, probabilmente adesso ce lo confermerà l'autore, è un po' la storia della sua vocazione, oltre che la vocazione del suo personaggio, che non a caso forse si trova in uno dei capitoli iniziali del libro.
Sì, qualcuno, devo dire, spesso mi si domanda se Livio, il protagonista maschile del romanzo, sia io. In realtà non sono assolutamente io, perché personalmente non credo di essere un po' lontano, almeno in questa circostanza, di essere stato lontano da una sorta di narcisismo, cioè non ho voluto raccontare né la mia vita né raccontarmi, proprio perché in quanto danzatore, coreografo, a mio avviso la danza non può raccontare, cioè un libro racconta, la danza no. E questo è il percorso, il primo percorso, no, che ho avuto il piacere di percorrere, quindi non ho voluto raccontare nulla che fosse strettamente legato a me.
Come sarebbe la parola racconta e la danza?
Ma no? Io credo che
siamo circondati di balletti che raccontano,
esatto,
delle storie e di
infatti alcuni li ritengo abbastanza ridicoli, perché sono veramente fatti in una maniera bozzettistica e assolutamente privi di veramente danza. Cioè la danza, ci sono dei coreografi, ottimi coreografi, sono veramente degli ottimi narratori. Però alcuni invece ci provano ma non riescono, perché scadono un po' in un macchiettismo, in un bozzettismo.
Comunque
ci sarebbe da parlarne, perché
la danza come espressione del corpo racconta inevitabilmente emozioni, testimonia comunque.
Ecco, hai detto, no? Una cosa secondo me peculiare, cioè la danza in quanto espressione del corpo e dell'anima esprime e comunica, e senza voler raccontare può raccontare 300 sentimenti, 300 sensazioni.
Ecco, diciamo che percorre strade diverse da quelle della parola, del romanzo.
Io ritengo la danza molto vicina e assimilabile alla poesia.
Evidentemente.
La
comunque
magia di una parola,
ci
no?
Arriveremo. Adesso abbiamo dato un'anticipazione, un assaggio di Castelli di Paglia. Allora, doverosamente, prima che la curiosità dei nostri amici in ascolto travalichi, diamo qualche notizia in più sulla vicenda che hai raccontato e della quale non sei, dunque, protagonista,
no.
In prima persona. Due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, si trovano per necessità, per casi, a convivere nello stesso appartamento. Un bel appartamento, siamo anche in una bellissima città, Firenze. Lei lavora in una radio, è una conduttrice di un programma radiofonico notturno, è reduce da un amore finito, male. Lui è tutto preso dalla sua professione, dalla sua missione. Clelia e Livio. Allora, Livio non è un altro nome di Fabrizio Laurentaci. Comunque i due hanno vite parallele,
sì,
vero? Non si incontrano mai, pur vivendo,
diciamo,
sotto
che
lo stesso
certo,
tetto all'inizio.
Certo.
Lei anestetizza così i dispiaceri col lavoro. Lui...
No, io non direi che lei li anestetizza. Credo che lei abbia fatto veramente un percorso, cioè abbia toccato inizialmente il fondo e abbia fatto quella sorta di catarsi, no? È un po' come Orfeo che è sceso all'inferno e ne è risalito più forte e purificato di prima. Io credo che lei, giustamente, proprio perché è una persona che viene anche in fondo anche lei dal mondo della cultura e dello spettacolo,
già,
era
una costumista, sì.
E proprio perché lei ha sempre fatto il suo lavoro con passione e verità, fino a quando non risentirà quella passione e quella verità per rifarlo, giustamente ha bisogno di fare comunque qualcos'altro. E
ecco,
le capita.
Si esprime in altro modo. Ed è singolare questo parallelismo appunto tra la danza, ne dicevamo qualche cosa prima di entrare qui, no? Tra la danza e la radio. Tu, scherzando, ma non so fino a che punto, dicevi che stai sognando di realizzare, stai progettando già un balletto per la radio.
Sì, è una battuta.
È un vezzo,
sì, evidentemente. Sì, è una battuta che faccio ogni tanto alle mie allieve, quando, insomma, per prenderle un po' in giro, perché io credo che poi anche in fondo il nostro lavoro sia bello proprio perché si può fare dell'autoironia, questo senza ovviamente mai però perdere il fatto che comunque stai facendo le cose in maniera seria, però senza prendersi troppo sul serio. Questo è il bello del nostro lavoro, si può fare seriamente
forse
senza prendere
tutti i lavori.
Credo di tutti i lavori,
ecco.
È vero.
Allora, progettando un balletto che si possa anche non vedere, nel quale la misura visiva possa essere anche superflua, ci dimostrerai, speriamo, in una tua futura carriera come e quanto, soffermiamoci invece su questo racconto che si sente, si ascolta, si legge. Dicevo, questo parallelismo fra radio e balletto e danza. E devo dire che, descrivendo il personaggio di Livio, che sottolineiamo è molto preso appunto dalla sua professione, professione, dal suo impegno, a mio parere risulti più felice, no? come narratore. Evidentemente perché in questo caso hai potuto trasfondere la tua esperienza. La danza in molte pagine di Castelli di Paglia diventa metafora della vita. Una chiave di lettura imprescindibile per te.
Sì, penso di sì, perché...
Per tutta l'esistenza, per la vita quotidiana,
sì,
diciamo.
Sì, visto, no? Anche la scelta ovviamente di vita. Però io credo che in fondo Livio è in quella sorta di momento di transizione, perché anche lui viene da un momento molto difficile in cui fa la scelta cosiddetta della svolta, cioè la scelta del sicuro, lasciare il sicuro per tentare l'insicuro, ma andare comunque verso quelle che sono diventate
le sue ambizioni, le sue...
non solo le ambizioni, ma perché poi in realtà lui deve cominciare ad affrontare i fantasmi della propria vita.
E ha
lui...
avuto infatti una
esatto,
vita piuttosto
esatto. Anche lui viene da un percorso molto molto difficile.
E
io
anche
trovo
qui una catarsi, allora, anche
certo,
uno strumento
certo.
terapeutico, no? Il balletto.
Noi abbiamo iniziato con me, che è un racconto in fondo che parla di quella che è la ricerca dell'essenza, cioè del sé, dell'individuo. E credo che il fatto che la persona possa trovare, nel momento in cui ci troviamo, sappiamo realmente cosa vogliamo e cosa sentiamo di fare, questo credo che ci dia la possibilità di cominciare a fare il primo passo verso quella che noi chiamiamo felicità, che in realtà io ancora non ho capito che cosa sia. Io credo che l'unica frase straordinaria che ho sentito un giorno l'ha scritta Flaiano, dicendo che la felicità è desiderare quello che già si ha. Io personalmente la ritengo una cosa ancora oggi straordinariamente vera, però in realtà non ho ancora ben capito se realmente la felicità si possa tramutare in questa esistenza.
È bella, perché questa frase di Flaiano suggerisce un'immagine di stasi, no? In fondo è molto vicina all'accontentarsi.
Mentre noi corriamo tutti, no?
E voi vi muovete,
certo.
Voi danzatori, no? Mi viene in mente allora a una frase, ti rispondo con un'altra frase, una frase di Alberto Savinio, musicista, musicologo, il fratello del grande Giorgio De Chirico, che diceva: quella civiltà sarebbe perfetta dove tutto quanto si muovesse a suon di musica. È un'immagine bella, forse anche un po' ridicola, no? Perché immagina come saremmo impacciati anche quotidianamente se la musica dovesse sottolineare tutte le nostre azioni, tutti i nostri gesti, anche i più insignificanti. Eppure, forse per un ballerino, per un coreografo, per un insegnante di danza, questa dimensione musicale e corporea dell'esistenza si porta continuamente dietro. Muoversi nel mondo a suon di musica, anche in mezzo alle tragedie, agli orrori, ai disastri personali, non si rischia, secondo te, di apparire anacronistici, ridicoli, un po' folli?
Sai, il regalo più bello che ho avuto nella mia vita è quando una persona mi ha augurato, una persona che io porto nel mio cuore, che non c'è più, mi ha augurato di poter continuare a danzare la mia vita. Credo che sia l'augurio più bello che abbia mai fatto, proprio perché io attraverso la danza posso veramente evitare di inseguire i pensieri inutili e lavorare soltanto sull'unico dei 100 che spesso affollano la mia mente. La danza mi consente di fare questo, per questo per me è irrinunciabile. Io non sono più un ballerino, sono un danzatore e lo sarò per sempre. Quando ho scoperto di essere un danzatore, perché la danza è come l'acqua per il pesce, come l'aria per l'uccello. Come si fa a chiedere al pesce di smettere di nuotare? E allora...
Un altro esempio di questa fusione, no? Tra la dimensione esistenziale e quella professionale ce lo dà un altro passo del tuo libro, caro Fabrizio, Castelli di Paglia. Ho detto che a mio parere suona più felice la tua scrittura quando identifichi la tua esperienza personale, appunto, di danzatore con i fatti dei tuoi personaggi, e ne vorrei dare ai nostri amici un altro saggio in ascolto.
Quanto più un danzatore procede nel proprio percorso artistico, tanto più ha modo di comprendere che la bellezza vera consiste nel far apparire naturale ciò che prima egli stesso non credeva essere. Il suo anelito comunica emozioni, esprime un messaggio che, pur non suo, ha assimilato e trasfuso per recarlo agli altri. Il linguaggio che ne scaturisce non ha limiti, perché va oltre le espressioni verbali e quindi la convenzione. Il contenuto di una parola è alterato intrinsecamente dall'importanza che le si attribuisce. Nel linguaggio parlato, ad esempio, un nome o un oggetto si caricano di significato in virtù del tono e del modo in cui li pronunciamo. Le parole proferite da una persona che ci affascina acquistano un enorme peso nel momento in cui ce ne stiamo innamorando. È per questo che il modo di porgerle diventa fondamentale. Ma vi sono sguardi che dicono di più di quanto non farebbero mille frasi al loro posto. Quello che Christine rivolse a Livio dopo la sua battuta ironica enucleava tutto ciò senza bisogno di ulteriori parole.
Sax di Michael Brecker, siamo a colloquio con Fabrizio Laurentaci, danzatore, coreografo, insegnante di danza, autore di Castelli di Paglia, un romanzo d'amore su quale però si intrecciano anche riflessioni relative appunto al mondo della danza e alla dimensione esistenziale della danza, proprio come chiave di lettura della vita in genere. E Castelli di Paglia è la storia di due ragazzi, dicevamo, che convivono dapprima forzosamente per necessità pratiche in uno stesso appartamento e tra i quali alla fine sboccerà un sentimento, sboccerà qualcosa. Questo passo che abbiamo appena ascoltato si riferisce, richiama proprio un momento in cui il protagonista porge una particolare attenzione evidentemente al modo in cui qualcosa è stato detto. La danza è espressione del corpo. E il corpo racconta noi stessi, anche se spesso nel tumulto quotidiano facciamo di tutto per non badargli, è vero. Voi danzatori che siete così attenti, così padroni, no, dell'espressione corporea, forse potresti in questo caso tu, Fabrizio, darci un promemoria di come rendere più attenzione al nostro corpo. Questa storia è piena di segnali che i due protagonisti, Clelia e Livio, si mandano anche inconsapevolmente, no? Come allora possiamo imparare dal nostro corpo, anche noi che non lo abbiamo statuario ed elastico come
ma sai, io proprio in questi giorni sto facendo una grande attenzione anche ai miei allievi. Alle volte comunico, cerco di comunicare come nella mia vita abbia incontrato delle persone apparentemente tutt'altro che esteticamente versate per la danza, tutt'altro. Proprio ieri, non so, parlavo di come mia madre anni fa sia stata lei, diversi anni fa, insomma, a insegnarmi come si faceva un passo di valzer con i suoi 90 kg. Era ancora di una leggerezza e di una bellezza che io invece dal basso rispetto ai suoi, i miei 60, che all'epoca era veramente molto magro, fossi di una durezza e una rigidità mostruosa. Quindi come tutto è relativo, io credo che il nostro corpo sia, come ho detto in una mia poesia, non vorrei autocitarmi, però insomma mi viene spontaneo, il corpo sia il corpo del nostro spirito, sia il tempio del nostro spirito, almeno per un danzatore vero, colui
guarda,
che
hai usato un'espressione che è del Papa addirittura, sai? Quindi sì, evidentemente è impossibile dimenticarsi di questa componente, però noi facciamo di tutto per dimenticarcene. È vero che lo...
Io no, ecco, l'unica cosa che posso... Sì, in generale sì, io invece ci sto, cioè devo dire che ogni giorno cerco di trovare la ragione per la quale valga la pena ricordare questa cosa, e devo dire che ho la fortuna che capita sempre qualcosa, anche un piccolo episodio, qualcosa, e questo capita. Io penso che ritrovare dentro una sorta di armonia in una società nella quale veramente siamo esposti ogni giorno ai pericoli apparentemente, solo apparentemente lontani, ma in realtà tu sai molto bene, siamo su equilibri che vacillano con grande facilità. E invece se ognuno di noi ritrovasse questo rapporto fra lo spazio che si ha dentro, cioè l'energia, e quello che invece ci circonda, questa armonia, forse credo che staremo meno a parlare di guerre, di problemi.
E purtroppo però di quelle dobbiamo anche
parlare. Lo so, certo.
Fabrizio, tu insegni danza. Una curiosità, chi frequenta oggi maggiormente le scuole, le accademie appunto di danza, di balletto?
Allora, le accademie o le scuole di orientamento professionale, ovviamente parliamo di un pubblico già insomma più selezionato. Invece le scuole in generale, le scuole di danza, devo dire, e questo con gioia posso sottolinearlo, che è un pubblico che va veramente dai 4-5 anni, quindi dalle bambine che fanno la propedeutica, fino alle persone di 70 anni, anche alle volte anche più. Ovviamente, e devo dire che negli ultimi anni c'è una grandissima esplosione, c'è un ritorno delle persone non più giovani alla voglia di considerarsi ancora, no? Vitali, e devo dire che tante volte si hanno insomma dei casi di persone veramente che ti sanno gratificare moltissimo, pur potendoti dare magari in una maniera più limitata rispetto a un giovane, però devo dire che il loro spirito è quello di un ragazzino, molto molto più bello di talvolta di quello dei ragazzini confusi che ci ritroviamo, no?
Senti, e a questi allievi così eterogenei, di età così diverse, qual è l'insegnamento, il promemoria? Già ne hai citato uno, ma insomma il suggerimento che ripeti più volentieri.
L'unica cosa che posso dire in generale a tutti, di non porsi mai dei confronti con quello che ti circonda, con quello che la società ti impone come modello, e di guardare dentro di te o guardarti per quello che sei e amarti per quello che sei, che è la cosa più importante.
Sì, poi ci dirai anche come.
Devo dire che sembra difficile, però io credo non sapremo mai che cosa possiamo ottenere se prima non avremo dato. Credo che questo sia il primo modo di porsi veri nel proprio lavoro.
Allora, per il piacere delle nostre amiche e dei nostri amici in ascolto, ecco ancora un passo dal tuo Castelli di Paglia, in cui Livio, il protagonista, supera un momento di sconforto, di sbandamento, di solitudine, lasciandosi andare soltanto alla musica e ai movimenti del suo corpo. È un passo che è tratto da uno dei capitoli finali.
Sdraiato, con le mani dietro il capo e le gambe accavallate, avvertiva una nuova forma di stanchezza, quella della mente, indotta ad inseguire pensieri invece di crearne costruttivamente propri. Bisognava trovare il modo di fermarla. Non poteva fare il vuoto totale dentro di sé, poiché percepiva una strana eccitazione dovuta al suo bisogno di idee. Avrebbe dovuto rilassarsi e non pensare a nulla, ma al momento la sua testa era come una piazza in fermento, le cui vie d'accesso erano tutte intasate. A un tratto si alzò. Conosceva solo un modo, per lui efficace, per trasporsi in una dimensione costruttiva. Inserì un nastro nel registratore e andò nel salone. Delia non era in casa, per cui poteva alzare il volume senza rischio di disturbarla. Le prime note della barcarola di Albeniz cominciarono a scindere le sue reazioni dal pensiero e a trasporre il solo essere in uno stato di puro anelito emozionale. Intenso e vibrante, il loro suono riusciva ad essere contemporaneamente armonioso e sensuale, scolpito attraverso il raffinato rasgheado dell'esecutore sulle corde della sua chitarra. Nella languida atmosfera che iniziò a diffondersi nella penombra del salone, Livio abbandonò il corpo ad un'adesione intima e spontanea con le note. Mosse un braccio, quindi la testa, che vi si adagiò subito dopo con morbida tensione. Reagirono le spalle, il torace e le gambe, l'una dopo l'altra, iniziarono a spostarne persino l'aria in quello spazio che sembrava via via riempirsi della sua energia vitale. Con le spalle rivolte all'ingresso, Livio danzava con le luci della città innanzi, mentre il buio lambiva le forme ed esaltava la sua interiorità senza forzarne l'enfasi. Non c'era una ragione precisa, forse non esisteva neanche un motivo, ma di fatto quei pensieri, fino a poco prima stagnanti, si stavano tramutando nel flusso continuo di un fiume di idee. Le brevi pause, mai vuote o prive di tensione emotiva, sembravano impercettibili ma vividi attimi di energia creativa in cui il talento scarnificava la sua espressione nella semplicità di un gesto. Quello che fa un danzatore in un impulso spontaneo ed emozionale, privo dell'artificio scenico, ma pregno di un pathos quanto mai vero, non è semplicemente ballare sulle note d'un brano, ma danzare la musica nella sua essenza. Così facendo, egli umanizza in modo sublime qualcosa che altrimenti permarrebbe al suo pur pregevole stato di divina astrazione.
Allora, era un altro passo tratto da Castelli di Paglia di Fabrizio Laurentaci, e con questo ci avviamo alla conclusione della nostra conversazione con l'autore, appunto. E, dunque, noi non anticipiamo, insomma, io veramente l'ho già fatto il finale di questa storia, insomma, abbastanza prevedibile, per cui queste due esistenze parallele, alla fine, contro tutte le leggi della geometria, no, questi due giovani provenienti da esperienze dure, momenti di crescita, di confronto con se stessi, alla fine, insomma, in qualche modo si incontrano, no? Complici anche le loro attitudini professionali, la danza in particolare. E, caro Fabrizio, ti ringrazio dunque per questa partecipazione, per questa bella storia da te narrata, appunto, sulla falsariga dell'esperienza esistenziale e professionale della danza, divenuta proprio per te misura di esistenza, misura di vita quotidiana, di lettura, no? del tuo rapporto col mondo.
Anche se mi vado gradatamente un po' staccando, infatti mi sto aspettando, perché
da qualche altra parte
mi sto aspettando per scrivere qualcosa di diverso.
Castelli di Paglia 2?
No, alcune delle prossime storie che andrò a narrare, se ne avrò appunto possibilità, e sono in qualche modo comparirà comunque la danza, ma non necessariamente nella maniera in cui è comparsa in Castelli di Paglia.
Allora, sei ancora in cammino, noi ti auguriamo allora per questo buon viaggio, buon proseguimento. Io ringrazio di cuore per la collaborazione redazionale Francesca Cipullo e Carla Ciccardi, Massimo Lalia per le scelte musicali, Rosario Tronnolone per le letture e per la realizzazione tecnica Vincenzo Proto. Questa, cari amiche e cari amici, era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne racconteremo un'altra. Thank you.